Introduzione al breviario dei politici secondo il Cardinal Mazzarino. Terza parte di 3. Il gioco della regina. La voce pubblica diceva che Anna d'Austria, vedova di Luigi XIII e reggente di Francia, amoreggiasse con il Cardinal Mazzarino, suo primo ministro. Nell'estate 1649 due tipografi parigini gridarono dal patibolo che morivano per aver stampato versi contro Mazzarino. Il popolo li strappò dalle mani del boia con furia inaudita. Si sono ricostruiti il nome di uno dei due, Claude Morlot, e il titolo del suo libello, che ne indica il contenuto. Le cortine del letto della regina raccontano tutto. La voce si perpetuò nella leggenda, o meglio, nel pettegolezzo secolare. Gli storici che vi accennano manifestano insofferenza per l'intrusione di storielle d'alcova nella narrazione di come fu edificato l'Ancien Régime e difendono la privacy del cardinale. Si potrebbe obiettare che una storiella per cui si sfidava il patibolo non doveva limitarsi ad essere piccante, ma doveva avere rilevanza politica. E d'altronde, il lettore dei pensieri e strategie personali che si aggiravano dentro la mente di un protagonista non può permettersi di considerare futili vicende che rivestissero un'importanza di primo piano dentro la vita del suo personaggio. In effetti, in questo caso, le vicende documentate presentano varie svolte sorprendenti e curiose incongruenze. Le testimonianze abbondano, anzi traboccano. Eppure, viene da chiedersi se non celino qualche piccola lacuna segreta. A combinare alcuni frammenti come tessere di un puzzle, cercando di farle combaciare, si vede che basterebbe aggiungerne una sola per far emergere un disegno più lineare o almeno decifrabile. Oggi un gioco della regina come questo si può fare senza rischiare il capestro. Prima tessera. Anna d'Austria e Luigi XIII. I due si sposarono 14enni nel 1615. Lei non era una sciupamaschi. Citazione dalle memorie del cardinale di Re. Ne parlo come se avessi visto tutto, perché la mia fonte è sicura. Si tratta di Madame de Chevreuse. Quando erano giovani, era lei la sua sola grande confidente. Narra dunque la fonte che la regina non sembrava affatto spagnola, né d'anima né di corpo. Del suo paese non aveva né la vivacità né il temperamento. Aveva solo la civetteria, ma quella era spinta al massimo. Le piacque Bellegarde, anzianotto ma garbato. Era stato di moda alla corte di Enrico III. Però non ne volle più sapere da quando partì per La Rochelle a comandare l'armata. Nell'occasione era andato da lei a chiederle una grazia. Lei lo aspettava col batticuore, ma lui s'accontentò di farle posare la manina sul fodero della spada, bello scemo. Di Montmorency le piacquero le manovre galanti più che la persona. Non aveva mai potuto soffrire Richelieu, che era gnocco in amore quant'era bravo nelle altre cose. La passione della sua vita era stato Buckingham. Una notte gli aveva dato appuntamento nel giardino piccolo del Louvre. L'accompagnava solo la Chevreuse e si era un po' allontanata. D'un tratto sentì un trambusto, accorse e trovò la regina sconvolta. Buckingham era in ginocchio davanti a lei. Al momento di coricarsi, la regina le disse che gli uomini erano tutti insolenti e brutali. L'indomani la mandò da Buckingham a chiedere se fosse sicuro che non poteva restare incinta. Veramente questa era l'unica scappatella di cui la Chevreuse potesse dirsi sicura. A sua volta lui non era una sciupa femmine, per quanto rispettasse scrupolosamente l'obbligo d'etichetta di conferire a qualche bella ragazza la carica di amante del re. Citazione dalle memorie di Mademoiselle de Montpensier. A quel tempo la vita a corte era allegra. Il re amava Madame de Hautefort e faceva del suo meglio per farla divertire. La caccia era il passatempo preferito del re. Noi lo accompagnavamo in abiti dai colori allegri, su belle chinee dalle ricche gualdrappe, con grandi cappelli piumati per proteggerci dal sole. La caccia si svolgeva nei dintorni di belle residenze, dove ci servivano magnifiche colazioni. Al ritorno il re saliva sulla mia carrozza e sedeva fra Madame de Hautefort e me. Quando era di buon umore, chiacchierava piacevolmente. Al ritorno si andava dalla regina. A cena le sue cameriere portavano i piatti e io glieli porgevo. Tre volte la settimana i musici del re suonavano e cantavano arie, di solito composte da lui. Scriveva anche le parole, sempre sulla solita Hautefort. Alle colazioni di caccia, se era d'umor galante, il re non sedeva a tavola, ma serviva le signore e mangiava dopo. Naturalmente il suo obiettivo era una sola signora, ma lui aveva tanta paura di darla a vedere che ci serviva a tutte. Però, se i due innamorati litigavano, addio divertimenti. Il re veniva dalla regina e non apriva bocca. Nessuno osava rivolgergli la parola. Lui si sedeva in un angolo e cominciava a sbadigliare e si addormentava. Che gelo! Passava buona parte del giorno a scrivere che cosa aveva detto alla Hautefort e che cosa aveva risposto lei. Tant'è vero che dopo la morte del re si trovò che la sua cassetta personale era imbottita di lunghissimi verbali dei suoi litigi con le sue amanti. Cacce, canzoni, verbali. Non ricordo menzioni di bastardi, che invece nelle corti e nelle cure del predecessore Enrico IV o del successore Luigi XIV occuparono un posto importante. La regina riceveva amichevolmente la Hautefort. Racconta Mademoiselle de Montpensier, in questi casi non mostrava nessuna gelosia. Non aveva una grande opinione del sex appeal del re, su cui correvano battute non proprio dignitose, e lei stessa lo prendeva in giro. Comunque il talamo reale era infecondo. Per Richelieu doveva essere un bel mal di capo. Infatti, in assenza di figli, la lista di successione esordiva con Monsieur, il fratello del re, Gastone d'Orléans. La presa del potere da parte di Richelieu era avvenuta esiliando la regina madre, Maria de' Medici, nelle Fiandre spagnole, dove Monsieur l'aveva seguita. Maria non fu mai più riammessa in patria. Il cardinale sentì il bisogno di scusarsene vagamente fin nel proprio testamento. Gastone rientrò dopo alcuni anni e fu assiduo, benché inetto, complice di tutte le numerose congiure contro il cardinale. Sarebbe stato imbarazzante decapitare con gli altri congiurati anche il primo erede al trono. Ci si doveva accontentare di confinarlo a Blois. In caso di premorienza del re, Richelieu poteva aspettarsi di essere congedato su due piedi e di vedere dissolti in un istante il suo potere e il progetto della sua vita. Persino se contro ogni attesa re Gastone avesse accettato di servirsi di lui o di un suo fido, si poteva giurare che non avrebbe acconsentito a lungo al suo progetto impopolare. I suoi dubbi avevano sempre rosicchiato qualunque progetto in cui fosse coinvolto, e l'idea di perdere popolarità lo terrorizzava. Quanto alla regina, lo racconta la Montpensier, non aveva ancora figli. Il re era malaticcio. Lei pensava che presto sarebbe stata in condizione di risposarsi. e l'amicizia con Monsieur le faceva sperare di sposare proprio lui. Monsieur, per conto suo, diceva che se allora fosse morto suo fratello non si sarebbe sognato di sposare la vedova, o non dopo i 2 o 3 mesi in cui era stato innamorato di lei. Svolta inattesa. Dopo 1/4 secolo, nozze d'argento. Giusto in tempo per non incappare nella menopausa, la potenza generandi di quella malconcia coppia regale viene alla luce all'improvviso. Anzi, si mette in moto con l'efficienza di un congegno di precisione. La regina partorisce il primogenito nel 1638 e il secondogenito nel 1640. E poi basta. Altro non serve. La regia è impeccabile. Sono esattamente i 2 bei maschietti che servono per occupare i primi posti nella lista di successione: il Delfino, Luigi XIV, e Monsieur, sua tradizionale riserva in panchina, che sarà Filippo, non più Gastone d'Orléans. Richelieu, assai più del re, deve aver tirato un gran respiro di sollievo. Seconda tessera. Richelieu e Mazarino. Abbiamo già visto la svolta in attesa delle fortune di Mazarino avvenuta nel 1639 con il piccolo preludio del suo curioso ruolo al fonte battesimale del Delfino nel 1638. Frustrata dall'ostilità spagnola la promessa di agevolargli una bella carriera a Roma, rifiutato da parte sua il risarcimento di una carica vescovile francese, gli si apre addirittura la prospettiva di succedere al primo ministro di Francia. Non c'è alcun nesso sensato fra gli antecedenti e l'epilogo. Richelieu non può aver donato la Francia a Mazarino per ringraziarlo dell'annessione di Pinerolo. Qualcosa di completamente diverso deve essere passato per la sua testa. Nel corso del 1638, Richelieu fu impressionato e afflitto dalla perdita del suo principale collaboratore, che soffrì insulti vascolari e a dicembre morì. Era il capo e motore del suo intelligence service, François Leclerc di Tremblay, ovvero Père Joseph. Per lui fu coniato l'appellativo di Eminenza Grigia, perché vestiva il saio cappuccino e avrebbe dovuto diventare cardinale. Ecco, si dice, che cosa passò per la mente del ministro. Egli si trovò semplicemente nella necessità di rimpiazzare il defunto. Ma il punto è un altro. È poco plausibile che Richelieu abbia mai pensato al vecchio frate per assicurare a se stesso un successore, se non altro perché Père Joseph era più vecchio di lui di 8 anni. Invece Mazarino era più giovane di 16. Messo alla prova, avrà mostrato le qualità per succedere al frate, ma questo non bastava a far quadrare i conti di una scelta molto più impegnativa. Quella scelta conteneva un errore strategico grave e vistoso. La preferenza data a uno straniero avrebbe scatenato l'ostilità di tutti gli strati sociali e favorito l'alleanza contro il governo degli oppositori più eterogenei. Anche la salute del re era cagionevole se si fosse arrivati al governo debole di una reggenza, comunque afflitta da enormi fabbisogni finanziari per quei conflitti senza fine con gli Asburgo. Che polveriera ne sarebbe uscita! La fronda era di là da venire, ma il pericolo era ben visibile a uno sguardo acuto come quello di Richelieu. Egli era pur l'uomo che, per esempio, aveva dettato il precetto non convocare mai a nessun costo gli Stati Generali, che non sono niente, ma possono diventare tutto. Precetto che fu scrupolosamente rispettato da tutti i governi francesi fino al 1789, quando Luigi XVI incorse nell'imprudenza che gli costò la testa. E come si spiega questo azzardo? Possibile che la Francia intera non potesse offrire candidature di successione a Richelieu meno pericolosamente contenziose. Terza tessera. Anna d'Austria e Richelieu. Sepolti Richelieu e Luigi XIII, Parigi fu invasa da un'aria di festa. Ci si aspettava dalla reggente Anna d'Austria il ritorno all'età dell'oro. La regina e Richelieu erano stati fra loro in durissimo dissidio. L'arcigno cardinale l'aveva sospettata di alto tradimento e il suo Cerbero Séguier l'aveva umiliata con interrogatori e perquisizioni. Il re non l'aveva difesa, anzi, il suo testamento le negava ogni autonomia, assoggettandola alle deliberazioni di un consiglio di reggenza composto dai fedeli del ministro defunto, fra cui Mazzarino. Ma la Francia non vedeva l'ora di liberarsi della politica fiscale centralizzata e oppressiva del governo. Il Parlamento di Parigi cassò il testamento del re e attribuì ad Anna poteri pieni e interi per abilitarla a spazzar via ogni vestigio dei suoi nemici. Le toccò il ruolo di perno delle scelte politiche del paese. Qui il colpo di scena fu il totale tradimento delle attese. La regina scelse come ministro proprio l'erede del governo precedente. Ci furono mutamenti di stile, ma Anna e Mazzarino si allearono per portare sino in fondo il disegno di Richelieu. Quali debiti di riconoscenza o solidarietà poteva aver contratto Anna nei confronti dell'odiato vecchio cardinale? Quarta tessera. Anna d'Austria e Mazzarino. Sul piano personale, Anna d'Austria mostrava molta simpatia per Mazzarino. Riprendiamo le indiscrezioni della vecchia Chevreuse come li riferisce il cardinale di Ré. All'inizio della reggenza aveva constatato che la regina aveva molta inclinazione per il cardinale, ma non aveva avuto modo di appurare se fosse poi scivolata o no lungo questa inclinazione. È vero che in breve la Chevreuse era stata cacciata dalla corte, per cui non avrebbe potuto appurare nemmeno l'evidenza. Ritornata a corte dopo l'assedio di Parigi, le era occorso un po' di tempo prima di riavere la confidenza della regina. Da ultimo riceveva segnali incerti. A volte la regina era sospirosa, come ai tempi di Buckingham, ma altri aspetti facevano pensare a semplici rapporti di affari, sia pure accompagnati da simpatia. Per esempio, le maniere del cardinale con lei non erano troppo amorose, anzi, a volte abbastanza brusche. I due osservatori non si stavano dedicando al pettegolezzo, bensì a inquiete valutazioni delle proprie prospettive politiche, tanto che dal colloquio scaturì un tentativo abortito di Re di conquistare per sé a fini politici le grazie della regina. No, Morlot non aveva capito niente. Se quei due non trovavano altro da dire, significa che fra Anna e Mazzarino correvano solo rapporti d'affari, simpatia, fiducia. Lui ne trasse ogni vantaggio possibile, ma alla fine, bisogna ammetterlo, non la trascinò alla rovina. Ciò non significa che Morlot non cercasse una spiegazione, mai offerta da altri in altro modo, a circostanze osservate correttamente. Ecco l'incongruenza. Com'era alto il prezzo che la regina si mostrava disposta a pagare. Parigi sollevata a furor di popolo. La famiglia reale costretta a fuggire ripetutamente dalla città nel cuor della notte. Una di queste fughe porta all'assedio della città da parte dell'esercito reale. Un'altra fuga riesce solo a Mazzarino, ma la cittadinanza impedisce ad Anna e ai figli di tenergli dietro. Al piccolo re, tolto dal letto mentre dormiva, il valletto aveva già calzato gli stivali. E lui si deve rifugiare oltre il Reno. La reggente rischia seriamente di affossare il trono. Per cavarsela finge di cambiare ministro. È un sotterfugio suggeritole dallo stesso Mazzarino, che si tiene in stretto contatto con lei. I corrieri fanno la spola e le detta ogni mossa. Così anche Anna riesce a lasciare la città, se ne va a Poitiers e confida a Madame de Motteville: vorrei che fosse sempre notte. In realtà la notte non riesco a dormire, ma almeno sto sola in silenzio. Di giorno non vedo altro che gente che mi tradisce. Per riportare in Francia il suo Mazzarino deve arruolare un apposito corpo di truppe. Quel braccio di ferro in difesa del cardinale si concluse a suo favore solo perché gli avversari litigavano fra loro, ed è quanto si può dire per giustificarla. Sembrava matta e disperata. La sua non era fiducia, ma gioco d'azzardo, che al tavolo verde altrove era vocazione e abilità sovrana di Mazzarino, non di Anna. Mazzarino, dice Saint-Simon nelle sue memorie, aveva avvelenato il re e il regno. Un popolano straniero che non aveva altro dio che i fatti suoi e pensava allo stato che governava solo per l'utile che ne poteva cavare. Ne disprezzava leggi, mentalità e pregi. Ignorava regole e forme, pensava solo a soggiogare, confondere, ridurre tutti a plebaglia. Questo si poteva fare solo in nome del re, e allora lui rendeva odioso quel nome e intossicava il re con la sua letale politica. L'abbiamo visto insultare il sangue reale, farsi temere dal re, maltrattare la regina madre, calpestarla sotto il suo tallone, abbattere le istituzioni del regno, rischiare due volte di distruggerlo nelle divisioni dei partiti pro e contro di lui, prolungare la guerra esterna per propria comodità e sicurezza, piuttosto di cedere il timone che aveva usurpato. Infine si è presentato alla ribalta come se fosse il sovrano regnante, lasciando al re un ruolo di comparsa. E con questo scandaloso splendore è morto in trono, lasciando in eredità una ricchezza mostruosa che avrebbe fatto la fortuna del più potente sovrano d'Europa. Eccolo qui, l'uomo giusto di Richelieu. Evidentemente Anna vedeva le cose in altro modo e Saint-Simon era un vecchio brontolone conservatore, per quanto appartenesse alla razza cui può sfuggire una scipitaggine quando loda, ma è sempre precisa e sagace quando critica. Nei rapporti fra Anna e Mazzarino c'erano affari su cui si poteva avere contrasto d'opinioni, ma non relazioni d'amore né spaccio di tossici. Comunque, qualcos'altro c'era, malamente occultato, come una grossa radice affiorante, sembrava un potente legame personale di cui sfuggiva e tuttora sfugge la natura. Quinta tessera. Luigi XIV e Mazzarino. Vediamo Mazzarino impegnato, forse anche a intossicare il giovane re con massime diaboliche, ma certo a educarlo a regnare, e questo è normale, e a impratichirsi personalmente degli uffici dello Stato per imparare a reggerne le fila da sé. Questo invece è semplicemente inaudito. Luigi non sarà affatto un re senza primo ministro, ma reggerà entrambe le cariche nelle proprie mani. Fra amori e spettacoli non gli mancheranno lunghi e faticosi orari quotidiani di lavoro. Sarà Verbigrazia presidente amministratore delegato del suo regno. In effetti, Luigi XIV fu un re da carte da gioco fino al 9 marzo 1661, giorno della morte di Mazzarino. E già il 10 marzo si metamorfosò di colpo nel glorioso e onnipotente re sole, l'état, c'est moi. Doveva aver accumulato dentro di sé, oltre al buon apprendistato, anche una bella carica esplosiva. Svolta o incongruenza, non si capisce come convivessero nella stessa persona il temperamento più imperioso del mondo e l'attitudine a seguire, modesto e silenzioso come un abatino, i passi ormai claudicanti del vecchio cardinale. Il potere di usare o gettare qualunque ministro con un cenno del capo apparteneva a Luigi da 10 anni, e la pratica per poterselo permettere non l'aveva certo conseguita l'ultimo giorno. Si vede che la gratitudine per il suo maestro fece veri miracoli. La tessera mancante. Riprendiamo la storia da capo. Si può sorridere di quel marito che non sapeva cavar di meglio dalle fanciulle in fiore che verbali di litigio, ed era tenuto a procreare, non bastava nemmeno copulare, con la moglie attempata e politicamente sospetta. Ma il problema dinastico era una cosa seria. L'abilità dei medici del tempo non andava oltre purganti e salassi, al massimo suggerimenti gastronomici di fantasia. Restava il rimedio sovrano nei secoli, chissà quante volte utilizzato prima dello scandaloso avvento delle gravidanze in provetta: farsi sostituire sul campo. La tessera mancante al nostro puzzle è piccola. Il sostituto, il padre naturale di Luigi e di Filippo, non poté essere Giulio Mazzarino. Non per amore, figuriamoci, ma su progetto del maggiore interessato, Richelieu. Non sappiamo nemmeno se fosse indispensabile che Luigi XIII lo venisse a sapere. L'uomo era a disposizione sul posto ed era innocentemente simpatico alla regina. Le parlava spagnolo e lei sentiva nostalgia della Spagna. Si narrava che una sera lui fece una vincita strepitosa al tavolo da gioco. I cortigiani venivano a vedere il monte di soldi che gli si ammucchiava davanti. Venne anche la regina. Lui puntò tutto di nuovo, raddoppiò la vincita e glielo offrì con galanteria. Disse che gli aveva portato fortuna. 50.000 scudi e rotti che andarono alle damigelle d'onore. Lei accettò e poi gli rese la somma accresciuta. Insomma, civettarono un po' con reciproco gradimento. L'uomo incantava il cardinale, convinto che quel giovanotto, oltre a intelligenza e abilità, possedeva il pregio dei pregi, quello che riassume e sovrasta tutti gli altri: la mano felice. Non c'era cosa, per quanto difficile, che non gli riuscisse bene. E si vide che non era solo la mano. Prendete una signora da lungo tempo sposata e prossima alla menopausa. Oggi bisognerebbe salire con l'età, che non abbia mai avuto ombra di gravidanze. E mettetela incinta a comando, una volta, poi un'altra volta, entrambi maschietti sani e belli, perché devono ereditare un trono e le femminucce non sono previste dalla legge salica. E dite voi se ai cortigiani non varrà la pena di venire ad ammirare il vostro tavolo da gioco. Era un uomo piacente. Ciò giovava non solo alla simpatia, ma anche al decoro e alla prole. Fosse prudenza, fosse castità, sul suo conto non correvano storie di donne. Ciò giovava all'igiene e agli effetti del pettegolezzo lo rendeva improbabile come protagonista di avventure galanti. Infatti su quel terreno Mazzarino non fu mai chiacchierato altro che per la regina. Nel breviarium politicorum il sesso è occasionalmente menzionato come pratica igienica mercenaria e l'amore come stortura altrui da correggere. L'uomo non era nessuno. Uno straniero senza il minimo legame nel paese. Un impiegato precario. Qualcuno avrebbe posto problemi enormi di riservatezza e d'ambizione. Non aveva sangue nobile, ma poteva sempre acquistare dignità cardinalizia. Del resto Richelieu non si lasciava impressionare dalla nobiltà del sangue. Ne aveva versato parecchio, del migliore di Francia, per mano del boia. Neppure la virtù della regina gli doveva sembrare un tabù inviolabile. se è vero che da ragazzina lui stesso si era provato a corteggiarla, racconta il cardinale di Re. Il cardinale di Richelieu odiava a morte la principessa di Guémené perché era convinto che avesse sabotato la corte che lui tentava di fare alla regina. Credeva che ci fosse il suo zampino nella partaccia che gli aveva procurato Madame di Fargy, dama di compagnia, quando aveva portato a Maria de' Medici, la regina madre, una lettera d'amore che lui aveva scritto alla regina nuora. L'uomo era un diplomatico e in più un ecclesiastico, come dire, due volte professionista nel conservare segreti. Naturalmente bisognava avvolgerlo in una rete d'oro e d'acciaio, ma Richelieu pensava che tutto sommato fosse all'altezza di diventare addirittura il suo successore, e allora sarebbe assurto lui stesso al rango di socio anziano della ditta e depositario di ogni segreto di Stato. Il puzzle ricomposto. Mi sento pieno di vergogna. Il gioco trasforma Louis le Juste in Louis le Cocu e fa di Louis le Grand, incarnazione della grandeur, il figlio adulterino di un italiano e di una spagnola nemmeno concepito per amore. Il gioco in sé non scuserebbe questa eccessiva mancanza di riguardo e moralità, ma vogliate considerare: se esso fosse capace di rispondere a molte domande, avrebbe qualcosa in comune con un'ipotesi plausibile. Vediamo. Si incomincerebbe dal chiarire il miracolo della sopraggiunta fertilità della vecchia coppia regale. Si spiegherebbe la presenza di Mazzarino al fonte battesimale di Luigi, se non ufficialmente padre, almeno padrino. Si spiegherebbe l'azzardo nella scelta del proprio successore fatta da Richelieu. Per compiere il disegno che si prolungava oltre la sua vita, non gli bastava un successore capace. Occorreva anche un successore del re che fosse disposto ad appoggiarlo. In realtà egli si trovava davanti vari azzardi e non poteva proteggersi da tutti, perciò trascurò il meno urgente. I tempi quadrano. Fra il 1636 e il 39 si susseguono nell'ordine: 1. L'offerta del vescovato. È abbandonata l'idea della carriera romana, non è ancora nata quella della carriera parigina. 2. L'impiego di Mazzarino a corte per incarichi speciali, svolti con piena soddisfazione del committente. 3. La prima gravidanza della regina e la nascita di Luigi. Dopo questa tesi di laurea, 4. L'assunzione ufficiale di Mazzarino e la sua designazione a cardinale francese. Filippo nascerà nel 1640, la nomina cardinalizia da parte del Papa avverrà nel 1641. Si spiegherebbe il debito di riconoscenza di Anna verso Richelieu, due figli che non avrebbe mai potuto spremere da quel marito esangue e ostile, nonché i ranghi conseguenti, prima di reggente, poi di regina madre, in luogo di quello oscuro e deprimente di regina vedova. Dumas forse avrebbe aggiunto l'occasione di vendicarsi del marito, tutore inadempiente del suo orgoglio regale e spagnolo. Si darebbe un nome al potente legame personale, diverso dall'amore, fra Anna e Mazzarino. Per ciascuno dei due l'altro era quanto di più simile a un coniuge, non un amante, avesse mai incontrato nella vita. Erano accomunati dai figli e dalla missione che vi era collegata. Si spiegherebbero gli aspetti singolari dei rapporti fra Mazzarino e Luigi. Nonostante il ruolo regale del figlio, il padre non rinunciò a insegnargli il proprio mestiere. E il figlio poteva licenziare quando voleva qualsiasi ministro, ma non suo padre. Può darsi che la sterminata bibliografia celi altre chiavi. oppure che singolarità, svolte ed errori avessero altre ragioni occulte e centrifughe, come avviene nella vita, e sia solo la ricostruzione a renderli conseguenti per legarli in una storia. Avviene spesso anche questo. Il romanziere se ne vanta, lo storico non ama confessarlo. Comunque, il gioco finisce qui. E Filippo d'Orléans? La sua vita non brillante fu dominata dalla sua qualità di omosessuale passivo, benché ambidestro. Una delle massime malvagie del Breviarium Politicorum insegna: se ti conviene assicurarti che dei ragazzi crescano in condizione da non crearti difficoltà, puoi farlo con la massima discrezione. Falli tirar su con un'educazione femminea, che si snervino a cantare, dipingere, scolpire. I precettori gli metteranno intorno servi corrotti e venali, che asseconderanno senza scrupoli le loro voglie. Conveniva assicurarsi che Filippo non presentasse a Luigi XIV le stesse difficoltà di Gastone a Luigi XIII. Mazarino, mago dell'educazione, sembra aver applicato la massima alla lettera. E magari, anima nera, compì l'evirazione pedagogica sul proprio secondo genito.